Capita sempre quando non si è preparati, si va nel panico e non si sa bene cosa fare. Per questo motivo si fanno le cose sbagliate. Il furto del telefono non è da sottovalutare e va gestito in modo serio. Basta solo pensare a cosa c'è al suo interno. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Questa non è una di quelle puntate che porta sfortuna, ma una puntata che dovrebbe portare a consapevolezza e preparazione in caso di un evento funesto. E purtroppo il furto dello smartphone è un evento funesto, non solo economicamente, visto tutto quello che c'è al suo interno. Prima di andare a vedere cosa fare, facciamo un riepilogo delle cose più importanti che abbiamo all'interno del telefono, poi su come queste vadano tenute e infine su cosa fare quando non è più nella nostra disponibilità. Prendete il telefono, apritelo, non fisicamente, sbloccatelo, e guardate bene tutte le app che avete dentro. No, non adesso se state guidando, dopo, quando siete fermi. Ci sarà la vostra mail, più mail, tutti gli account social, l'accesso alle varie banche, una serie di app di vari servizi, shopping online, tutti i vostri contatti, le vostre fotografie e i video, le chat con i vostri conoscenti, le app della casa domotica, un sacco di note, l'accesso a documenti, mappe con i vostri luoghi preferiti, tra cui casa, lavoro, scuola dei figli, eccetera, l'app con i codici dell'autenticazione a due fattori, il password manager, lo storage con le passkey e molto altro. Molte di queste app si aprono senza chiedere una seconda volta il PIN o l'autenticazione biometrica per progettazione o perché, se configurabile, mettere sempre un secondo PIN non è proprio comodo. Adesso iniziate a pensare a uno sconosciuto che può iniziare a scartabellare dentro tutte queste cose, vedere le mail, cancellarne, mandarne per conto vostro, vedere le vostre chat private, le vostre foto, i vostri luoghi, cercare di accedere ai vostri account e, avendo accesso a mail e numero di telefono su cui ricevere gli sms, può resettare le password di quasi ogni servizio, può fare spese per conto vostro con solo scopo di consumare i soldi della vostra carta, potrebbe anche accedere al vostro spazio di documenti in cloud e iniziare a modificare o cancellare file per poi rimuoverli dal cestino o fare tante altre brutte cose. E se avete salvato qualche password in una nota in chiaro sul telefono? E poi potreste incorrere nella brutta situazione di dovervi giustificare per pessimi contenuti pubblicati sui vostri canali social, pubblicati da chi vi ha rubato il telefono. Potrebbe accedere ai messaggi diretti, leggerli e interagire. Insomma, non è una cosa bella. Vero, potrebbe anche non interessargli niente e vuole solo vendere il telefono, ma voi questo non potete saperlo prima. Tutto questo è accessibile se il telefono non è bloccato o se ve lo portano via mentre lo state usando. Prima regola fondamentale da applicare sempre, pare banale ma non lo è. Attivate il blocco del telefono con PIN o password e, se vi piace, con il sistema biometrico. Il sistema biometrico è sicuro e molto più comodo. In questo modo, se ve lo sfilano dalla tasca, il contenuto è crittografato e per venderlo dovranno cancellarlo. I vostri dati non cadranno nelle mani sbagliate e avrete solo, tra virgolette, il danno economico. Avere il telefono senza protezione perché è più comodo da sbloccare nel 2024 con il lettore di impronta e lo sblocco con il volto che funzionano, che è una meraviglia, non si può sentire. Bloccate il maledetto telefono, mettete un PIN di almeno 6 numeri e attivate lo sblocco biometrico. Poi attivate il backup di tutto quello che è importante, perché se vi portano via il telefono bloccato e sicuro e perdete tutto quello che c'è dentro, siete un po' poco furbi. Salvate i contatti sul servizio cloud di riferimento e non sul telefono, neanche sulla SIM. Cercate un servizio di backup automatico delle foto e attivatelo. Controllate regolarmente che funzioni. Ce ne sono mille e con costi e prestazioni diverse. Sceglietene uno e usatelo, anche se costa. Abbiate un backup dei codici dell'autenticazione a due fattori, in modo che anche senza telefono possiate accedere ai vari servizi. Fate in modo che il password manager funzioni anche su un altro dispositivo e che sia costantemente aggiornato. Se siete affezionati alle chat dei sistemi di messaggistica, fate il backup come proposto nelle varie app, se gestito. Assicuratevi che ogni nota, appunto, documento creato sul telefono sia in replica da qualche altra parte, sempre in modo automatico, che se lo fate manualmente, dopo la seconda volta che vi ricordate di fare backup, poi non lo fate più. Poi fate un test, spegnete il telefono e cercate di accedere a tutto quello che c'è dentro, ma dei sistemi di backup che state usando. Vi fate una lista e pian piano spuntate tutto. Se manca qualcosa, mettete in ordine e ricominciate. Quando siete sicuri di avere tutto, siete tranquilli che col telefono bloccato l'unico danno che possono farvi quando ve lo portano via è quello economico di dover comprare un telefono nuovo. Ma si può fare qualcosa anche appena ve lo portano via, giusto per essere un po' più al sicuro. Se avete un iPhone, il telefono è localizzabile con l'app Dov'è. Se fa parte di una famiglia, anche da un telefono della famiglia, o con il vostro account su un altro telefono o via web dal sito di iCloud. Potete bloccarlo, localizzarlo, farlo suonare o attivare la cancellazione remota del dispositivo, a patto che questo sia connesso a internet. Gli ultimi iPhone sono localizzabili tipo gli AirTag, quindi anche quando sono spenti grazie ai telefoni che ci sono nelle vicinanze. Visto che quando capita l'infausto momento sarete nervosi e nel panico, fatelo adesso, guardate come funziona l'app, come si accede, da dove, se potete accedere ad esempio dal telefono del lavoro o del vostro partner e imparate come si usa. Se siete già informati sarà tutto più facile. Scordatevi, a meno di casi fortunatissimi, di avere supporto dalle forze dell'ordine. Tutte le persone che conosco, quando hanno fatto denuncia e hanno detto "il mio telefono è qui", puntando sulla mappa, non hanno avuto il supporto sperato. Non andate da soli a cercare di prendervelo, perché non è una scelta saggia. Fate denuncia, ovviamente, ricordate che serve l'email del telefono, lo trovate nelle informazioni dello stesso. Se avete un Android potete accedere alla pagina google.com/android/find, vi collegate con l'utente Google registrato nel telefono in modo da fare le stesse operazioni che potete fare con l'app Dov'è di Apple. Se sapete subito come si usano sarete più veloci e meno impacciati. C'è un'altra cosa molto importante che potete fare per mettervi ancora più al sicuro, quella di fare log off dai vostri account. Vi sedete davanti a un PC, appena possibile, non ora se state guidando, entrate in tutti i vostri account sensibili uno a uno e nelle opzioni delle sessioni sugli altri dispositivi, ogni sistema li ha in un posto diverso purtroppo, terminate la sessione attiva sul telefono in questione. Se non è disponibile la lista dei dispositivi o non si capisce qual è, chiudete tutte le sessioni attive. Se non sapete come si fa, prendete il telefono, fate una lista di tutti i servizi a cui avete fatto accesso con utente e password, accedete al relativo sito web e nelle impostazioni di sicurezza cercate la parte delle sessioni attive. Vi salvate tutti questi link in una cartella dei preferiti del browser. Quando vi servirà, aprite la cartella e dite al browser "apri tutto in schede" e uno a uno li disattivate. In questo caso chi ha il telefono in mano non potrà accedere alle varie app dove avete fatto logon, perché appena cercherà di accedere a internet la sessione di accesso verrà cancellata. Mi raccomando, non vi dimenticate di andare in un negozio del vostro gestore telefonico o tramite i suoi canali di supporto a chiedere una SIM nuova con il vostro numero, così da poterla mettere nel telefono sostitutivo, sperando che non ve lo rubino più. Ovviamente quando chiedete una SIM nuova dovete avere un documento e l'attivazione del numero sulla nuova SIM lo disattiva da quella vecchia. Se avete una eSIM, a seconda del gestore, dovete prima chiedere la disattivazione, oppure attivandola sul nuovo telefono verrà disattivata dal telefono vecchio. Certi gestori, inspiegabilmente, si fanno pagare per l'emissione di una nuova eSIM e un QR code. Tutto questo discorso è da fare uguale se invece del furto con destrezza o dello scippo lo perdete in un modo qualsiasi. Il comportamento è esattamente lo stesso. Non vi dimenticate che nel telefono c'è tanto della vostra vita, molta di più di quanto possiate immaginare.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Questo podcast, da sempre, si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice, perché anche voi fate parte di questo progetto, ormai da molti anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli in qualunque modo, per aiutarmi ad andare avanti. L'abbonato di questa settimana è Giorgio, la donazione spot è di Christian e il value for value arriva da Federico, Giacal e Nicola Gabriele. Grazie. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il value for value, potete anche usare i link sponsorizzati che, a fronte di un vostro ordine, a me riconoscono una percentuale, come Amazon o Aweb. Quest'ultimo lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati poi mi hanno detto grazie perché si sono comportati davvero bene con loro. E non dimenticatevi di far conoscere Pillole di Bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Oggi il tip è fuori tema, ma è un sito che nella sua semplicità è bellissimo. Aprite il sito www.expensivemeeting.com, impostate il numero di partecipanti e la retribuzione media per partecipante. Quando il meeting inizia, avviate il contatore, quando finisce fate stop e nella sua semplicità avete scoperto quanto è costato all'azienda, circa. Facile di impatto e magari utile per capire quando un meeting è effettivamente inutile e dispendioso, quando una mail potrebbe sistemare alcune cose con un costo molto molto inferiore. Direi semplice ed efficace. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Siamo a 3 settimane dalla chiusura di Google Podcast. Siete passati a un'altra app per l'ascolto? Se no, fatelo, mi raccomando. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!